Brothers and sisters, we welcome
fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto questa sera alla riunione al caminetto del sistema educativo della Chiesa per i giovani adulti. Siamo riuniti nel Marriott Center e nei centri di Palo e di Istituto di molti paesi. Il mio nome è Robert Rowley, presidente del terzo Palo dell'Università Brigham Young. Diamo il benvenuto alla sorella Julie B. Beck, presidentessa generale della Società di Soccorso, e siamo lieti che suo marito, Ramon, sia con lei questa sera. La sorella Beck sarà presentata in seguito quale oratrice di questa serata. Siamo felici della partecipazione dell'anziano Cecil O. Samuelson Jr., membro del primo Quorum dei 70 e presidente della Brigham Young University con sua moglie Sharon. L'anziano W. Rolf Kerr, membro emerito dei 70 e commissario del sistema educativo della Chiesa. Sorella Susan W. Tanner, presidentessa generale delle giovani donne, e suo marito John. Sorella Cheryl C. Land, presidentessa generale della primaria, e suo marito John. Anziano W. Grant Bangerter, membro emerito dei 70, e sua moglie Jerry. E siamo particolarmente felici di avere i Bangerter con noi, in quanto sono i genitori di sorella Beck. L'anziano Russell T. Osgathorpe, 70 di area, incaricato dei pali di BYU, e sua moglie Lola. Gary K. Moore, amministratore dei seminari e istituti di religione con sua moglie Lanel. Roger G. Christensen, assistente del commissario e segretario del comitato con sua moglie Christine. Inoltre, riconosciamo la presenza sul podio degli altri amministratori del sistema educativo e le loro mogli, e dei presidenti dei pali di studenti della BYU e dell'Orem College, e le loro consorti, e di mia moglie Catherine. Questa riunione al caminetto viene trasmessa via satellite e in internet ai giovani di età universitaria del Nord America e di tanti altri paesi del mondo, ed è tradotta in molte lingue per la trasmissione e la distribuzione in altre nazioni. Vi rammentiamo che domenica 4 maggio 2008 l'anziano Russell M. Nelson del Quorum dei 12 Apostoli sarà l'oratore della serata al caminetto del sistema educativo. Shinji Inagi ha suonato il preludio all'organo e ora accompagnerà l'inno cantato dalla congregazione. Invitiamo la congregazione a cantare l'inno d'apertura Forza figli del Signore, inno numero 35, diretto da Ben Gardner. Dopodiché la preghiera d'apertura sarà detta da Thomas Beck. Dopo la preghiera, il coro dell'Istituto di Ephraim canterà Genti guardate, dirige Greg Booth, accompagnato all'organo da Sarah Grass.
Father in heaven, we are thankful.
Nostro Padre che sei nei cieli, siamo grati per questo giorno e per l'opportunità che abbiamo di essere qui a questa riunione Caminetto, e ti preghiamo di benedirci con il tuo spirito affinché possiamo prestare attenzione e capire il messaggio che tu vuoi che capiamo. Ti chiediamo di benedirci affinché possiamo capire il significato del sacrificio di tuo figlio e affinché possiamo sforzarci di essere sempre degni per avere lo spirito con noi, affinché possa aiutarci a fare le decisioni giuste. Aiutaci a ricordare durante questa riunione i messaggi che sentiremo, sia che ascolteremo che sentiremo con il cuore. Lo diciamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dopo l'intervento della sorella Beck, il coro canterà Là dove sorge Sion. Il coro sarà diretto da Joe Scholz e accompagnato all'organo da Anna Nielsen. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta da Jenny Dowes. Ho il piacere ora di presentare l'oratrice di questa sera. Julie Banger-Derbeck è nata a Salt Lake City, Utah. I suoi primi ricordi risalgono alla casa della missione a San Paolo, in Brasile, dove visse e respirò l'atmosfera missionaria quando suo padre presiedeva la missione brasiliana. Quando tornò nello Utah a 9 anni, parlava speditamente il portoghese e aveva sviluppato un profondo amore per il Vangelo di Gesù Cristo. È cresciuta a Granger, nello Utah, con diversi cugini, che insieme ai suoi fratelli rappresentavano gran parte dei suoi rapporti sociali. Durante la scuola superiore la famiglia si trasferì ad Alpine, nello Utah, dove i suoi genitori avevano acquistato una fattoria anni prima. Dopo un anno presso il Dixie College incontrò suo marito Ramon, nativo di Alpine. Si sposarono nel Tempio di Salt Lake City il 28 dicembre 1973. Entrambi si sono laureati alla BYU. La sorella Becca ha servito in tutte le organizzazioni ausiliarie della Chiesa e anche negli Scout. Prima della sua chiamata alla conferenza generale dello scorso aprile come presidentessa generale della società di soccorso, serviva come prima consigliera della presidenza generale delle giovani donne. Quale parte delle sue responsabilità è lei membro del Consiglio della Chiesa per l'educazione e del Consiglio di amministrazione per le scuole e le università della Chiesa e fa parte del Consiglio esecutivo e generale per il benessere e il Fondo perpetuo per l'educazione della Chiesa. Ha 3 figli e 10 nipoti. La sua fonte principale di gioia è il tempo trascorso con la famiglia e al servizio del Signore. Sorella Beck.
Grazie Presidente, grazie al coro. Ognuno di loro ha accettato di porsi una meta personale per poter partecipare al coro e sono grata per la loro preparazione. È un immenso privilegio rivolgermi a voi, che siete una generazione scelta fin dalla fondazione del mondo per venire in questi tempi a compiere un'opera importante. Servendo nella Chiesa ho incontrato molti di voi e sono rimasta colpita dalla vostra sagacia e bontà. Vi immagino nei vostri luoghi di ritrovo in tutto il mondo, dagli Stati Uniti, Messico, Brasile e altre nazioni del Sud America, alle Filippine, Giappone, Corea e molti altri paesi europei. Nella Repubblica Dominicana vi ho persino visti arrivare sopra un camion alle riunioni. Apprendiamo nel libro di Mormon che quando la generazione emergente, che siete voi, è convertita al Vangelo di Gesù Cristo e osserva le alleanze stipulate, allora il futuro è roseo per tutto il popolo del Signore. Quando al contrario la generazione emergente non ottiene una testimonianza né si assume le proprie responsabilità, ne consegue che le persone più grandi e fedeli si perdono. Grazie per la vostra buona condotta e il futuro brillante che portate a me e a tantissime altre persone. Stasera siamo qui innanzitutto perché abbiamo una testimonianza del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Senza questa testimonianza non ci sarebbe motivo di parlarvi. So che credete fermamente nel Padre Celeste, nel Salvatore e nei profeti degli ultimi giorni, altrimenti non avreste compiuto lo sforzo di partecipare a questa riunione. Quando sappiamo che il Vangelo restaurato è veritiero, lo abbracciamo nella sua interezza e non ne prendiamo semplicemente le parti che ci convengono. Crediamo nel piano del nostro Padre Celeste e in tutto quanto i profeti e gli apostoli ci hanno insegnato. So che stasera lo Spirito porterà a ciascuno di voi qualche importante insegnamento individuale, a condizione che partecipate con cuore aperto e fervente. Quando ho meditato e pregato per sapere di che cosa il Signore volesse che parlassi, ho pensato spesso ai miei 79 nipoti. Con loro ho fatto passeggiate, ho cantato e ho udito la loro testimonianza. Li amo tutti. So che ognuno di loro desidera cambiare in meglio il mondo e vivere in maniera produttiva. 22 di questi 79 nipoti sono giovani adulti che hanno la vostra età. Di questi 22, 11 sono attualmente in missione o l'hanno già svolta ed altri si stanno preparando per partire. Alcuni si stanno preparando al matrimonio, c'è chi ha completato gli studi e sta cercando il suo posto nel mondo. Tutti loro hanno compiuto studi superiori o lo stanno facendo. Questo gruppo di nipoti ha doni unici e tra loro ce ne sono alcuni che sono stati provati da malattie, da infortuni e da tragedie. Sapendo che sotto molti aspetti i miei nipoti vi rappresentano, ho preparato il discorso tenendo in mente loro. Pensando a loro, penso a voi. Ognuno di voi è stato o sarà nella stessa posizione dei miei nipoti. Ho cercato ispirazione per sapere come posso aiutarli in alcuni loro interrogativi e nel farlo spero di essere di sostegno a tutti voi. Questa sera vi invito tutti a far parte della nostra famiglia allargata. Vi parlerò come una zia affettuosa e premurosa. Questo discorso prende spunto dalla storia di Abramo e le benedizioni che ricevete dal Signore. Siete nella stessa stagione della vita in cui si trovava Abramo quando scrisse nella perla di gran prezzo: nella terra dei Caldei, nella residenza dei miei padri, io Abramo vidi che mi era necessario procurarmi un altro luogo di residenza. Egli si era avvicinato al momento di andare a iniziare la propria vita da adulto. Affermò di essere un seguace della rettitudine e desiderava possedere una maggiore conoscenza ed essere un padre di molte nazioni, un principe di pace. Sapeva che per lui c'era una più grande felicità, pace e riposo di quello che aveva al momento. Abramo cercò tali benedizioni, le desiderava attivamente. Il Signore disse ad Abramo: e farò di te una grande nazione e ti benedirò oltre misura e renderò il tuo nome grande fra tutte le nazioni e tu sarai una benedizione per la tua posterità dopo di te, affinché essi portino nelle loro mani questo ministero e questo sacerdozio a tutte le nazioni. E io le benedirò tramite il tuo nome, poiché tutti coloro che riceveranno questo Vangelo saranno chiamati col tuo nome e saranno annoverati come tuoi posteri e si alzeranno e ti benediranno come loro padre. E benedirò coloro che ti benedicono e maledirò coloro che ti maledicono e in te e nella tua posterità tutte le famiglie della terra saranno benedette, sì, con le benedizioni del Vangelo, che sono le benedizioni della salvezza, sì, della vita eterna. Questa promessa è stata ripetuta a noi tramite Joseph Smith nella sezione 132 di Dottrine e Alleanze. Le benedizioni di maggiore felicità, pace e riposo sono le benedizioni che ognuno di noi riceve quando stringe alleanza nei sacri templi e forma una famiglia eterna. La benedizione patriarcale aiuta a comprendere la discendenza da Abramo. I dirigenti della Chiesa invitano spesso i giovani adulti e non sposati a cercare queste benedizioni che si trovano solo formando famiglie eterne. Voi sapete che la vostra felicità futura, il vostro progresso eterno e la crescita del regno di Dio sulla terra dipendono dal fatto che formiate famiglie eterne forti e felici. Come fedeli della generazione emergente, la maggior parte di voi ha una testimonianza della responsabilità di sposarsi e generare figli. Sapete che non potete beneficiare di tutte le benedizioni di Abramo se siete single. La maggior parte di voi, tuttavia, non si sposerà domani. Di fatto, la maggioranza di voi non ha la più pallida idea di chi sposerà. Pertanto, parlando della responsabilità di sposarsi, potremmo creare sentimenti di frustrazione, perché questa parte importante del progresso eterno non sta avvenendo secondo i vostri programmi. Ciò mi ricorda un'esperienza che mio marito fece quando giocava nella squadra di pallacanestro delle superiori. Si erano preparati bene e avevano raggiunto la palestra degli avversari. Erano pronti dal punto di vista fisico e mentale a battere gli avversari. Erano negli spogliatoi e l'allenatore aveva appena concluso il suo discorsetto di incoraggiamento. Scoppiavano d'energia e di sicurezza mentre raggiungevano di corsa la porta che dava sul campo di gioco, ma la porta era chiusa. I giocatori si sbatterono a vicenda contro la porta e la loro energia si azzerò degli spogliatoi prima ancora che la partita iniziasse. Talvolta penso che questo è quanto vi accade quando parliamo di matrimonio e di famiglia.
Vi incoraggiamo
affinché siate entusiasti, ma in realtà potreste sentire che state sbattendo contro una porta chiusa. Non dovete vivere perennemente nell'attesa e interrogandovi sul futuro. Non dovete perdere lo slancio e l'entusiasmo che avete e che il Signore necessita da voi per edificare il suo regno. Concentratevi quindi su quello che potete fare ora. Queste quattro attività potrebbero essere le chiavi che vi aiuteranno ad aprire la porta per accedere alle benedizioni di Abramo. Esse sono: servire il prossimo, proclamare il Vangelo, partecipare al lavoro di tempio genealogico, prepararsi per il futuro. Tutte queste attività invitano lo Spirito Santo ad essere vostro compagno, vi mantengono al posto giusto, facendo ciò che è bene con le persone indicate che finiscono come discepoli di Gesù Cristo. Essendo attivi in queste quattro attività con i vostri coetanei, formerete amicizie e legami, svilupperete la socievolezza che potrebbe aiutarvi a incontrare la persona da sposare nel Tempio e con la quale creare una famiglia eterna. Per prima cosa parliamo del servizio al prossimo. L'adolescenza e i primi anni da adulti sono periodi di grande interesse per se stessi. Ci sono moltissime decisioni da prendere ed è facile pensare per lo più a se stessi. Da zia premurosa, la prima cosa che vi incoraggio a fare è di dimenticarvi di voi stessi. Dovreste probabilmente partecipare a meno attività puramente di divertimento, quando potreste e dovreste trovare dei modi per rendere la vita altrui un po' più facile. Il modo più rapido per creare amicizie, per trovare la felicità, per sentirsi grati e per avere la compagnia dello Spirito è inginocchiarsi e chiedere al Signore: oggi chi ha bisogno del mio aiuto? Poi iniziate ad aiutare. Non molto tempo fa ho guardato un film su due giovani che vivevano in Inghilterra nel 1800. Questi uomini si chiesero: chi ha bisogno del mio aiuto? Erano stati testimoni del male terribile della tratta degli schiavi ed ebbero l'idea di cambiare il mondo eliminando tale commercio. Questo era un progetto di servizio apparentemente impossibile. Significava dover cambiare l'intera economia nazionale, per non parlare dei codici sociali ed etici. Essi tuttavia affermarono: possiamo farcela? Giunsero alla conclusione di essere tanto giovani da non sapere di non poterci riuscire. Occorse un po' di tempo per portare a termine il progetto, ma alla fine offrirono questo servizio all'umanità. Oggi, in tutte le nazioni del mondo, ci sono molte cause importanti che potrebbero servirsi della vostra energia e visione. Ovunque le città e i parchi hanno bisogno di una bella ripulita. C'è bisogno di costruire scuole e orfanotrofi, come pure i volontari che vi prestino la loro opera. I governi hanno bisogno di aiuto per seguire principi corretti. Voi avete la forza mentale, emotiva e fisica per fare queste cose. Nella storia molte importanti cause sono state portate avanti da giovani. Potreste servire come individui o dopo aver pregato, organizzarvi secondo la vostra chiamata, con i vostri gruppi di giovani adulti, gruppi di rione, istituto, società di soccorso e quorum del sacerdozio, potreste rendere il mondo un luogo migliore. La maggior parte delle occasioni di rendere servizio si trovano a casa, nella famiglia e nel rione. Siete ora abbastanza grandi e maturi per farvi avanti, programmare, organizzare questo tipo di attività. Sapete anche come ricevere una risposta alle preghiere, per conoscere che cosa il Signore vorreste che faceste. Nel cercare di aiutare gli altri, lo Spirito sarà con voi per guidarvi nelle decisioni che cambieranno la vostra vita, poiché esso va sempre mano nella mano con il servizio virtuoso. Non farete fatica a trovare luoghi in cui servire. Mentre servirete con i vostri coetanei, stringerete ottime amicizie e farete belle esperienze sociali. Poiché le vostre conoscenze e amicizie si espanderanno, sarà più probabile che incontriate il vostro futuro coniuge e che formiate una famiglia eterna. Secondo, proclamare il Vangelo. Il mondo è pieno di gente che non conosce ancora la buona novella del Vangelo. Voi siete un gruppo preparato in maniera speciale per contribuire a far sì che la rettitudine e la verità spazzino la terra. Alcuni di voi hanno avuto l'occasione di essere stati i primi missionari a usare e predicare il mio Vangelo. Pensando a questo, coloro che si stanno preparando a partire in missione dovrebbero essere alcuni tra i missionari più qualificati che il mondo abbia mai conosciuto. Coloro che si stanno preparando ora sono in una posizione migliore rispetto a qualsiasi altra generazione per essere efficaci fin dal primo giorno di missione. Grazie alle opportunità che avete, dovreste arrivare pronti per servire, dovrete sapere come qualificarvi e ricevere l'aiuto dello Spirito. Inoltre, coloro che sanno come lavorare sodo quotidianamente sono molto più felici durante la missione. Mi è molto piaciuto leggere le lettere che i nipoti mi hanno scritto, nelle quali descrivono le difficoltà e le occasioni peculiari della missione. Queste lettere sono piene di vitalità e di gioia. E si scrivono della missione come se stessero vivendo la più grande avventura della loro vita. Questo fuoco del condividere il Vangelo deve continuare dopo la missione e ovviamente voi grandi missionari non vorreste mai riporre sullo scaffale le capacità di proclamare il Vangelo. Poiché siete single e non avete ancora la responsabilità di prepararvi prendervi cura di una famiglia. Siete nella situazione ideale per continuare a proclamare il Vangelo. Ognuno di voi ha amici o parenti che non sono ancora convertiti al Vangelo e che non conoscono Dio come dovrebbero. Quasi in ogni rione e ramo della Chiesa ci sono sfilze di persone che per un motivo o per un altro hanno smesso di venire e rinnovare le alleanze alla riunione sacramentale. Il vostro aiuto è fondamentale per riportarle indietro. Nelle chiamate, come amici e individui, potete tentare un approccio più intraprendente nella predicazione del Vangelo e pertanto riattivare coloro che hanno smesso di venire in chiesa. Ho visto un esempio di questo genere di lavoro missionario quando da ragazza ero in Brasile, dove mio padre era presidente di missione. Qualche settimana dopo che una delle sorelle brasiliane aveva completato la missione, disse a mio padre che non riusciva a vedere nel suo futuro una famiglia centrata sul Vangelo perché non c'erano fratelli della chiesa della sua età, della sua città. Il presidente di missione le disse: «Ho appena completato una missione nella quale ha insegnato e ha aiutato le persone a convertirsi al Vangelo. Era una brava missionaria?» «Sì», rispose lei. «Ancora la capacità e lo spirito necessario per condividere il Vangelo?» «Sì», affermò. «Le suggerisco allora di ritornare nella sua città. Si rechi nei posti dove vanno i bravi giovani. Poi cerchi un uomo che abbia l'aspetto di un missionario o di un futuro vescovo. Faccia amicizia con lui, condivida il Vangelo e faccia che si converta. In questa maniera potrebbe trovare un uomo da sposare. Nella sua città incontrò un uomo buono e degno, fece amicizia con lui, condivise il Vangelo ed egli fu battezzato. In seguito tra i due si sviluppò un affetto più profondo e si sposarono nel Tempio. Egli è diventato vescovo, presidente di Palo, presidente di missione e presidente di tempio. Non voglio certo assicurarvi che questa sia una formula magica per trovare un marito o una moglie. Ricordate per cortesia come fece questa sorella brasiliana, che i profeti vi hanno ripetutamente consigliato di sposare soltanto persone che sono membri della Chiesa. Ho raccontato la storia per spiegare che quando continuate a condividere il Vangelo dopo la missione, avete la possibilità di trovare buoni amici con i quali godere i benefici del Vangelo e che questi nuovi fedeli potrebbero poi entrare a far parte del gruppo dei potenziali coniugi. Se pregate per organizzarvi secondo le vostre chiamate, gruppi di giovani adulti, gruppi di rione, istituto, società di soccorso e quorum del sacerdozio, potreste programmare e svolgere attività missionarie sotto la direzione dei dirigenti del sacerdozio. Siete ora abbastanza grandi e maturi per farvi avanti, programmare e organizzare questo tipo di attività. La Chiesa ha bisogno della vostra energia, di quest'opera importante. Molti figli del Padre Celeste hanno bisogno del messaggio evangelico e non conoscono ancora la verità. Voi avete la capacità e la testimonianza per condividere il Vangelo. Avete la capacità e la testimonianza per spingere avanti l'opera del Signore. Sapete anche come ricevere una risposta alle preghiere per conoscere per cosa il Signore vorrebbe che faceste. Nel condividere il Vangelo lo Spirito sarà con voi per guidarvi nelle decisioni importanti che prenderete, poiché esso ci accompagna sempre quando insegniamo e attestiamo la verità. Mentre condividete il Vangelo con i coetanei, stringete ottime amicizie e fate belle esperienze sociali. Poiché le vostre conoscenze e amicizie si espandono e lo Spirito reagirà con voi, sarà più probabile che incontriate il futuro coniuge e che formiate una famiglia eterna. Terzo, partecipare al lavoro di tempio genealogico. Voi siete una forza perfettamente preparata per partecipare al lavoro di tempio e genealogico. Quando eravate giovani, vi era stato chiesto di impegnarvi nei programmi dovere verso Dio e progresso personale. Ricordate che i libricini avevano in copertina l'immagine del Tempio, e questo perché la prima presidenza ha scelto il Tempio come simbolo della giovani della Chiesa. Donne, se avete conquistato il medaglione, il Tempio è ancora più un simbolo della vostra vita? I vostri occhi sono ancora volti al Tempio? Uomini, potreste dire altrettanto? Sapete che nel corso dei secoli molta gente è morta senza avere una conoscenza del Vangelo. Queste persone sono i vostri parenti vicini o lontani e si stanno attendendo che facciate la ricerca necessaria per collegare le vostre famiglie insieme e celebrare le ordinanze di salvezza a loro favore. Il lavoro di tempio genealogico sono facilitati dalla conoscenza della tecnologia. È evidente che siete una generazione preparata in maniera eccellente nel campo della tecnologia per svolgere questo lavoro. Mia nonna Bergeter aveva una testimonianza profonda e un sentimento di urgenza per quest'opera. Molti anni fa, quando inserì 25.000 nomi nella sua genealogia, dovette farlo a mano su moduli prestampati. Sarebbe stata molto grata di avere un computer che l'aiutasse ad essere più accurata e efficace. Ora ha tra i suoi discendenti centinaia di giovani pieni di talento che sono in grado di aiutarla da questo lato del velo. La vostra famiglia ha bisogno di aiuto. Il vostro rione o ramo necessita assistenza in questa vita importantissima. La maggior parte dei templi del mondo non lavora abbastanza. Il Signore ha promesso di piantare nel vostro cuore le promesse fatte ai padri e che il vostro cuore si volgerà a quello dei padri in modo che la terra non sarà completamente devastata alla sua venuta. Le vostre capacità tecniche sono un adempimento parziale di questa profezia e io spero che avvertiate un senso di urgenza per quest'opera. Siete nati in quest'opera per svolgere il lavoro di tempio e genealogico. Ci sono anche benedizioni personali che potete ricevere per aver partecipato al lavoro di tempio genealogico. Una di queste benedizioni è che vi qualificate per la raccomandazione del tempio, che significa che siete degni dinanzi all'Eterno. La raccomandazione del tempio è un simbolo di obbedienza. Quando partecipate con i contadini a quest'opera, sapete che anche loro sono degni. Una storia familiare già raccontata illustra l'importanza della raccomandazione del tempio. Quando una delle mie sorelle era una giovane adulta non sposata, una sera ballò con un uomo che pensava di voler conoscere meglio. Quando rincasò, parlò a lui di lui a mia madre. Mia madre era scettica e le disse che non c'era modo di sapere se un uomo fosse bravo semplicemente ballando con lui. Mia sorella le rispose: ha la raccomandazione del tempio, sì che deve essere abbastanza bravo. La mamma le chiese: come fai a saperlo? Glielo hai chiesto mentre ballavate? Allora, hai la raccomandazione? Mia sorella si mise a ridere e le spiegò: no, ma mi ha detto che domani pensa di andare al tempio con un collega di missione, quindi deve avere la raccomandazione. Intenzionalmente mia madre le chiese: perché è tanto importante saperlo? Beh, se un uomo ha la raccomandazione, sai che osserva la parola di saggezza, paga la decima, va alla riunione di chiesa, rende onore al sacerdozio, sostiene i dirigenti della Chiesa, ha una testimonianza del Padre Celeste e di Gesù Cristo. Quando so che un uomo ha una raccomandazione per il Tempio, ci sono molte domande che non c'è bisogno di chiedere. Voglio partire dalla raccomandazione come base per qualsiasi rapporto con un uomo. Recenti istruzioni della prima presidenza dichiariscono le linee di condotta per ottenere la raccomandazione del Tempio e ricevere l'investitura. È reiterato che ricevere la propria investitura del Tempio è una cosa molto seria e deve essere riservata soltanto a coloro che sono sufficientemente preparati e maturi per mantenere le alleanze stipulate. È inoltre spiegato che i giovani non sposati intorno ai 20 anni, che non hanno ricevuto una chiamata in missione o che non sono in procinto di sposarsi al Tempio, devono ricevere una raccomandazione per il Tempio per ricevere la propria investitura, ma tutti i santi che hanno almeno 12 anni possono, tuttavia, ricevere una raccomandazione per usi specifici per celebrare i battesimi per i morti. Coloro che oggi non sono degni del privilegio di avere una raccomandazione dovrebbero parlare con il vescovo o il presidente di ramo per qualificarsi al più presto. Vi prego di non rimandare senza questo documento vitale. Rendo testimonianza che l'espiazione è reale e che il peccato può essere perdonato a condizione di un debito pentimento. Potete e dovreste tenere i templi molto occupati. Il lavoro di tempio e genealogico sono un vostro lavoro. Molto dipende da voi. La Chiesa ha bisogno della vostra energia in quest'opera importante. Voi potete fare moltissimo per la vostra, con la vostra energia e le vostre capacità. Nel partecipare al tempio di te, al lavoro di tempio genealogico, siete certi di avere lo spirito che vi conforta nelle difficoltà e che vi guida in tutte le decisioni importanti che state prendendo. Partecipando a quest'opera individualmente, come gruppi di rione e di istituto, nella società di soccorso e nei quorum del sacerdozio, stringerete buone amicizie e farete esperienze sociali positive. Poiché le vostre conoscenze e amicizie si espanderanno e lo spirito interagirà con voi, sarà più probabile che incontriate il vostro futuro coniuge e che formiate una famiglia eterna. Quarto, prepararsi per il futuro. Siate in un momento unico della vita. Dovreste essere intenti a prepararvi per i ruoli e la responsabilità futuri. Avete solo quest'età solo una volta. Godetevela. Secondo il corso naturale delle cose, la maggior parte di voi diventerà un marito o una moglie. Diventerete padri e madri, diventerete dirigenti e insegnanti della Chiesa, diventerete dipendenti e datori di lavori. Vi siete preparati per queste responsabilità? Molti di voi sono coinvolti nell'istruzione. I profeti degli ultimi giorni vi hanno ripetutamente consigliato di ricevere tutta l'istruzione possibile. Vivete in un mondo sempre più tecnico e sofisticato. L'istruzione vi aiuterà ad edificare il regno del Signore e a provvedere alla vostra famiglia futura. Poiché l'istruzione è tanto importante per la generazione emergente, fu istituito il Fondo Perpetuo per l'Educazione e ora ne beneficiano più di 30.000 giovani in tutto il mondo. La Chiesa ha inoltre investito in molte risorse negli istituti di religione di tutto il mondo e in grandi scuole e università della Chiesa. Spero che seguiate il consiglio profetico di ricevere tutta l'istruzione e l'addestramento possibile. È vero che sarete meglio in grado di servire nella Chiesa e di edificare il regno del Signore se avete un buon posto di lavoro. Madri e padri saranno migliori genitori se sono istruiti, se sanno come risolvere i problemi familiari e gestire la famiglia in maniera saggia. Alcune di voi donne stanno decidendo ora se sposarvi o avere figli o scegliere una carriera. Questo perché siete intelligenti e qualificate. Avete opportunità che le vostre nonne non si sognavano neppure. Non sono mai state maggiori le possibilità di ottenere le credenziali e di farsi conoscere nel mondo. Tuttavia, spero che prendiate le decisioni tenendo a mente le benedizioni di Abramo. Le donne della Chiesa dovrebbero comprendere che, a prescindere da quante altre persone le aiutano con la casa e i bambini, non possono delegare il loro ruolo primario di educatrici e insegnanti in seno alla famiglia. Le madri rette sfrutteranno sempre al massimo tutta la risorsa che hanno per soddisfare le esigenze familiari. Da figlia di Dio, che ha stretto alleanza con Lui, ognuno di voi porterà la metà femminile vitale e indispensabile per adempiere al piano del Signore. Ogni uomo e donna ha il diritto, libero arbitrio di pregare e di scegliere con umiltà come accostarsi alle opportunità che si presentano nella carriera. Ogni scelta ha una conseguenza. Non potete avere tutto e fare tutto. Dovete scegliere tenendo presente le priorità eterne. Spero che comprendiate che non ci siano carriere affascinanti. Tutte le forme di lavoro hanno le loro difficoltà innate. Oggigiorno molte scelte disponibili nel mondo competono con le mete e le responsabilità eterne. Molte scelte potrebbero persuadervi a ritardare o a limitare il numero di figli che invitate nella vostra famiglia. Molte opzioni potrebbero sottrarvi il tempo prezioso e le energie necessarie per prendervi adeguatamente cura del coniuge, dei figli e delle responsabilità del Regno di Dio. Queste decisioni sono tra voi e il Signore. Egli conosce i desideri del vostro cuore e la situazione peculiare in cui vi trovate. In questo periodo di preparazione, state sviluppando e cercando le qualità giuste in un compagno eterno? Qualche tempo fa, il presidente Gordon B. Hinckley disse agli uomini: la ragazza che sposerete causerà in voi un grande cambiamento. Ella darà tutta se stessa al giovane che sposerà. Egli deciderà in gran parte come sarà il resto della vita di lei. Uomini, state diventando il tipo di persona che potrebbe chiedere a una ragazza di arrischiare la vita con voi? Donne, lo stesso si può chiedere a voi. L'uomo che sposerete metterà in gioco la propria vita per voi. In Dottrine e Alleanze 25, il Signore fornisce alle mogli il buon consiglio di essere un conforto per il marito, con parole di consolazione e di spirito di mitezza. Siete questo tipo di donna? L'uomo che sposerete sarà per lo più felice grazie alla vostra influenza e alla sua felicità. Alcuni di voi hanno già trovato una persona da cui sono attratti, che è compatibile, che ha qualità che ammirano, ma forse temono di impegnarsi perché si chiedono se domani o la settimana prossima o l'anno prossimo potrebbero incontrare un'altra persona ancora più ideale. Poiché la decisione è assai importante, molti si occupano che sia corretta. Gli esempi dipinti nei film e nei libri su come scegliere un coniuge non ci aiuta molto spesso. Spesso mostrano questa scelta come se fosse il frutto del caso o fato, una sorta di evento magico. Queste storie d'amore sono di solito descritte irrazionalmente come scoperte istantanee dell'unica anima gemella. Parlando della cosiddetta anima gemella, il presidente Spencer W. Kimball affermò: «L'anima gemella è una favola o è un'illusione. Se da un lato ogni giovane cerca con tutta la sua diligenza e devozione di trovare un compagno o una compagna insieme a cui la vita possa essere più felice e più bella possibile, è certo che quasi tutti i bravi giovani possano trovare la felicità e il successo nel matrimonio se sono disposti a pagarne il prezzo. I profeti hanno fornito alcune direttive ispirate per aiutarvi a chiedere a trovare un coniuge. 20 anni fa il presidente Benson elenca alcune qualità che gli uomini dovrebbero cercare in un compagno. Abbiamo alcuni vecchi filmati e le sue parole sono ancora valide. Ascoltiamolo.
Ora, fratelli, non cercate la perfezione nello scegliere una compagna. Non siate tanto difficili da voler ignorare le sue più importanti virtù, come una forte testimonianza, l'osservanza dei principi del Vangelo, l'amore per la casa, il desiderio di essere una madre in Sion e la forza di aiutarvi ad assolvere le vostre responsabilità nel sacerdozio. Un buon metro per stabilire se una persona è quella giusta per voi è questo: quando vi trovate in sua presenza, rivolgete la mente ai pensieri più nobili, aspirate a compiere le più belle azioni, desiderate essere migliori di quanto siete.
Questo era il presidente Benson. Ascoltiamo ora il consiglio del presidente Hinckley diretto alle donne.
State sperando di sposare il vostro uomo perfetto. Devo ancora incontrare un uomo che sia perfetto.
Aim high.
Puntate in alto. Ma non troppo in alto da mancare completamente il bersaglio. Ciò che conta realmente è che vi ami, vi rispetti, vi onori, sia assolutamente fedele a voi, che vi conceda la libertà di esprimervi e vi lasci volare quando siete intenti a sviluppare i vostri talenti personali. Non sarà perfetto, ma se è gentile e premuroso, se sa lavorare, portare a casa il pane, se è onesto e pieno di fede, è probabile che non vi sbaglierete e che sarete immensamente felici.
Grazie, Presidente Hinckley. Ora vorrei chiedervi, se doveste sposarvi domani, siete pronti a essere un buon coniuge? Portereste nel matrimonio quelle qualità personali che farebbero di voi una buona metà? Siete bravi nella comunicazione? Come ve la cavate nella risoluzione dei problemi? Avete la capacità necessaria per creare un ambiente adatto ed allevare ed educare? Avete abbastanza fede, speranza e carità per creare un matrimonio che sopravviverà e che prospererà? Uomini, ora come vostra zia vi parlerò in maniera diretta. Spero che comprendiate che non c'è donna degna che sarà entusiasta di avere a che fare con panni sporchi, con abitudini sgradevoli o con un'apparenza sciatta. Sì, una donna retta vi amerà per quello che avete nella mente e nel cuore. Tuttavia, apprezzerà il vostro sforzo sincero di mostrarle buone maniere e di essere premurosi nei suoi confronti. Dovete anche sapere che non c'è un compagno che di buon grado chiuderà gli occhi sull'egoismo. Ricordate che non c'è nessuna figlia di Dio retta che tollererà di buon grado che i giovani con cui esce e che colui che sposa abbiano il vizio della pornografia. Infatti, se una ragazza ha idea che un ragazzo il quale è interessato è coinvolto in qualsiasi forma di pornografia, le direi di considerarla come un semaforo rosso per porre fine a quella relazione. Uomini, ora è il momento di sviluppare la rettitudine, l'abitudine di rispettare gli altri e le qualità cristiane che saranno di grande aiuto in un futuro matrimonio e nell'allevare figli. Donne, rivolgendomi a voi come una zia che vi vuole bene, non esiste un principe magico che apprezzerà con gioia abitudini morali o sgradevoli e un'apparenza sciatta. Certo, un uomo retto vi amerà per quello che è nella vostra mente e nel vostro cuore, ma sarà di più grato ad una donna che dà importanza alla pulizia e alla bellezza personale e dell'ambiente circostante. Gli uomini giusti sono attirati dalle donne che hanno un volto radioso. Inoltre, nessun bravo detentore del sacerdozio tollererà di buon grado che la moglie si esibisca e mostri il suo prezioso corpo ad altri uomini in vestiti attillati e in ogni caso immodesti oppure in un comportamento inadatto. Ci tengo ad aggiungere che devo ancora incontrare un uomo che cui piacciono dimostrazioni drammatiche di instabilità emotiva e capricci. Non c'è compagno che di buon grado chiuderà gli occhi sull'egoismo. Ora è il momento di sviluppare la rettitudine, l'abitudine di rispettare gli altri e le qualità cristiane, come la gentilezza e la longanimità, che saranno di grande aiuto in un futuro matrimonio e nell'allevare figli. Vi prego di cercare di capire quello che ho appena detto. Vorrei che sapeste che le vostre imperfezioni e debolezze vi accompagneranno nel matrimonio, dove si ingigantiranno. Salvo che vi sposiate oggi, avete ancora tempo per eliminare le cattive abitudini e sviluppare abitudini e qualità positive che vi aiuteranno nel matrimonio con i figli. Il presidente Thomas S. Monson ha insegnato: questo è il motivo per cui è utile guardare avanti, tracciare una rotta per essere pronti quando arriverà il momento di prendere una decisione. La maggior parte di voi diventerà anche un genitore che stabilirà una casa retta per i figli. Da piccola mi fu insegnato da mia madre che mentre ero single avevo bisogno di imparare come prendermi cura di una vita e di una stanza, affinché sarei stata pronta a procurarmi cura di diverse vite e di diverse stanze. In Dottrina e Alleanze il Signore stabilisce un modello per una casa riempita dallo Spirito. Dovrebbe essere una casa di preghiera, una casa di digiuno, una casa di fede. Dovrebbe essere una casa dove lo Spirito del Signore possa dimorare, dove nessuna cosa impura possa entrare, una casa di istruzione, dove si studiano i migliori libri, tra cui le scritture. Ciò porta alla domanda: la casa o la stanza in cui vivete ora è così? Nella vostra stanza pregate, digiunate, leggete le scritture? Vivete in un luogo d'ordine o nel caos? Consentite a cose pure di entrarvi attraverso film, libri o internet? La riempite di cose edificanti, delle migliori cose? La casa in cui vivete ora è un luogo dove lo Spirito del Signore può dimorare? In aggiunta ci sono alcune capacità importanti che dovreste sviluppare e che vi aiuteranno a diventare un buon genitore, a rendere la vostra famiglia felice. Tra queste capacità c'è il saper cucinare, pulire e riparare ciò che si rompe. Un uso saggio delle finanze è importantissimo per un matrimonio felice. Questo include una gestione attenta dei prestiti per gli studenti. Il presidente Hinckley affermò: non c'è nulla che causi maggior tensione nel matrimonio dei debiti che vi rendono schiavi dei vostri creditori. Parte della vostra preparazione per il matrimonio e i figli è crearvi alcune buone abitudini economiche ora, in modo che quando vi sposerete, voi e il vostro coniuge possiate iniziare a vivere insieme senza immensi fardelli economici. Voi siete considerati adulti e sapete come essere responsabili. Spero che sfruttiate al massimo il dono prezioso del tempo che avete per prepararvi al futuro. Se vi preparate in maniera adeguata per i ruoli e le responsabilità futuri, avrete lo spirito che vi guiderà nelle decisioni importanti. Preparandovi per il futuro, avrete più possibilità di stringere amicizie che vi aiuteranno a trovare una persona da sposare nel Tempio e con la quale creare una famiglia eterna. Miei cari nipoti, voi che siete parte della mia famiglia, vorrei dirvi che vi voglio bene e che ho fiducia in voi. Molto dipende da voi. Vi è stato ripetutamente insegnato di cercare le benedizioni d'Abramo, che includono le formazioni di famiglie eterne. Vi esorto a non ritardare inutilmente il matrimonio e l'arrivo dei figli. Anche in questo momento ci sono figli di spirito valorosi che attendono che voi li chiamate in una famiglia felice e suggellata. Siete in una fase della vita durante la quale dovreste cercare le benedizioni d'Abramo. Rimandare il matrimonio sino al conseguimento di altre mete, a prescindere da quanto il mondo affermi che siano importanti, aumenta soltanto la vostra vulnerabilità all'immoralità che può mettere a repentaglio le vostre possibilità di ricevere tali benedizioni. Non mettetevi a rischio di essere tentati rimandando questo passo naturale, fondamentale per il vostro progresso eterno. Quando avete deciso di sposare, la cosa di cui avete più bisogno è la fede. Attendere di raggiungere altri obiettivi, come l'istruzione, il denaro o altre cose, prima del matrimonio, non fa altro che ritardare le benedizioni promesse. Stasera ho parlato a tutti voi da zia, una zia che vi vuole bene. Probabilmente anche i vostri zii vi hanno dato dei consigli. Sono sicura che i detentori del sacerdozio, gli insegnanti e i consulenti si interessano al vostro futuro. Spero che in questo momento importante nella vita ascoltiate attentamente anche i consigli dei genitori retti che hanno responsabilità eterne in merito al vostro benessere. Il presidente Monson ha dichiarato: nel prendere una decisione importante su chi sposerete, vi suggerisco di cercare l'aiuto dei genitori. Prendere il tempo di confidare in loro, perché non vi abbandoneranno. Vi amano teneramente e desiderano per una figlia preziosa o un figlio valoroso il meglio della vita e le promesse dell'eternità. Ho parlato delle quattro chiavi che potrebbero aiutarvi ad aprire la porta che dà accesso a queste benedizioni. Dette chiavi, potete e dovreste servire il prossimo, potete e dovreste condividere il Vangelo, potete e dovreste diventare salvatori sul Monte Sion, prendendo parte al lavoro del Tempio genealogico, potreste e dovreste fare il possibile per prepararvi ai ruoli e alle responsabilità futuri. Le quattro attività che ho descritto contribuiscono ad accrescere la vostra fede e felicità per tutta la vita. Sono segni che distinguono i veri discepoli, che rafforzano il vostro futuro matrimonio e la famiglia che formerete e che inviteranno la compagnia dello Spirito. Quando prenderete parte a queste attività individualmente, con gli amici, con il quorum, con la società di soccorso e i gruppi di istituto, aumenta la vostra socievolezza e stringere amicizie che vi aiuteranno, che vi terranno nel posto giusto a fare ciò che è bene con le persone indicate, il che pertanto aumenterà la possibilità di conoscere chi potrebbe diventare il vostro futuro coniuge. Attesto che questa Chiesa è guidata da apostoli e profeti che supervisionano e dirigono gli affari del Signore in tutto il mondo. Il Vangelo restaurato di Gesù Cristo è veritiero, e poiché lo è molto dipende da voi, che siete la generazione emergente. Da zia affettuosa, spero che voi, come Abramo, sarete capaci, seguaci della rettitudine, che cercherete le benedizioni dei padri, stringendo le alleanze del Tempio e formando famiglie eterne, e trovando così maggiore conoscenza, felicità, pace e riposo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Top, a banner is unfurled, the nations now adore.
Caro Padre in Cielo, siamo così grati di essere rimasti qui questa sera al Merrill Center e tutto il mondo e sentire quello che sorella Beck ha detto per noi, sentire il tuo amore per ognuno di noi. Ti ringraziamo per lo spirito che abbiamo sentito stasera e ti chiediamo che possiamo portare questo spirito con noi e che possiamo fare le cose nella nostra vita, che possiamo servirti e servire gli altri. Ti chiediamo di aiutarci a ricordare quello che abbiamo imparato, che possiamo condividere il Vangelo e condividere le nostre testimonianze. Siamo grati per tutte le cose con cui siamo benedetti. In nome di Gesù Cristo, amen.
This is the Italian language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.